Chiede di dire due parole, prego Salvatore.
Era una riflessione così lampo. Gabriele Bosco è stato mio alunno, non di violino ovviamente.
Prego.
E stavo pensando a questo, come stupida a volte la scuola e come siamo stupidi noi insegnanti. Quando lui frequentava la scuola e aveva problemi, esigenze di andare a Catania, ricordo, se non vado male, credo fosse il lunedì, uscivi spesso alle 11:30. E i colleghi si lamentavano perché lui era sempre assente, e questo non studia e questo non segue, e questo è il risultato.
Appunto.
Era diretta, sì. Ticentina, lascia Cirinà che è qui al tavolo. Possiamo dire che lei è nata a Noto nel 1959, dove si è diplomata al liceo scientifico Ettore Majorana. Dopo si è iscritta a Lettere Moderne dell'Università di Catania e poi dopo, attraverso varie vicende, diciamo, è andata ad abitare ad Alba e da lì lei guardava la sua città, guardava noi che operavamo, e si è presentata, ha creato il collegamento con noi ed è arrivata a trovare il coraggio di dire facciamo. Cettina, a te la parola. Hai iniziato a scrivere le proprie emozioni da 2 anni circa. Non sei una poetessa da lungo tempo, vero Cettina? Parla e libera, ciao.
Intanto buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera per condividere le emozioni della parola, della scrittura, della poesia del cuore e della scrittura creativa e della memoria e del ricordo. Io penso che la mia vicenda personale merita solo 2 parole. La poesia per me è stato un regalo inatteso, qualcosa che è arrivato all'improvviso, come un dono che io ho raccolto e adesso è diventata l'amica mia più cara, dove praticamente trovare conforto e serenità, le parole più giuste. E tutto è nato da un evento, ho assistito a un evento doloroso non per me ma ad una carissima collega e da lì ho sentito il bisogno di tradurre in parole l'emozione di vedere i tratti di un viso devastati come una maschera da una notizia tremenda e quindi dolorosa e il cambiamento che il dolore può fare sul viso dell'essere umano. Forse c'era anche una predisposizione nella mia anima, perché io amavo molto fantasticare, mi rifugiavo nella fantasia per superare, come ognuno di noi, i momenti più difficili della vita. Quindi adesso penso che questa per me è come se io avessi imparato una lingua straniera, c'è qualcosa da tradurre ogni giorno, qualsiasi tema, qualsiasi emozione, non solo una poesia d'amore, una poesia descrittiva, ma anche una poesia sociale, una poesia di denuncia, una poesia vissuta come informazione di questi tempi che io chiamo moderni, che stiamo vivendo, una poesia che vuole il contatto e trasmettere agli altri qualcosa e gli altri come in uno specchio rivedono i loro ricordi, le proprie emozioni. Per me la poesia è qualcosa da condividere e questo io l'ho raggiunto stasera a Noto, dove sono nata e dove non vivo, ma ritorno, come mi diceva Giovanni Stella nella sua recensione bellissima su questo libro che io ho voluto a tutti i costi, naturalmente l'ho autoprodotto perché volevo rendere memoria a un paese che sta cambiando, un paese che nel futuro diventerà un centro sicuramente internazionale di richiamo per diffondere la cultura, un paese che sta crescendo e che naturalmente io vedrei come un paese al centro di un panorama internazionale. Forse il mio è solo un ideale romantico, però vedo già dei germi, qualcosa che si sta muovendo. Io sono felicissima di essere qua, anche se non sono abituata a parlare in pubblico. Stasera tutti voi che siete qua veramente mi riempite di gioia, grazie.
Allora abbiamo con noi il sindaco, abbiamo il piacere di avere anche il sindaco e ci fa piacere chiamarlo al tavolo della presidenza affinché possa dare il saluto a voi intervenuti qui. Grazie, il dottore Bonfanti.
Buonasera a tutti, sono assolutamente e favorevolmente sballottato in giro per la città.
Certo.
Come?
Sì, sì. Ma non c'è qua quello del...
Può parlare da qua?
È uguale, ma sono uguali.
No, ma non è il microfono.
Allora, si sente?
Si sente.
Anche? Perfetto. Forse era vicino alle casse, per questo dava questo fastidio. Sono assolutamente contento di come la città sta vivendo questa stagione estiva, con tanti impegni, tanti appuntamenti, ma non è... E questa sera ne è l'esempio, come lo è stato le altre sere, non è l'appuntamento di per sé stesso, cioè il far arrivare persone in delle location importanti che già da soli, come dire, danno il senso di questa bellissima città, ma è anche il contenuto della stagione effetto noto che abbiamo e siamo riusciti velocemente a mettere in piedi. Il contenuto che è un contenuto di spettacoli, che è un contenuto di cultura, che è un contenuto di iniziative che riescono ad creare una sorta di diretta simbiosi e di partecipazione del pubblico. Il pubblico non è passivo ad ascoltare, ma il pubblico si emoziona, come si emozionerà stasera. Il pubblico vive in contesti in cui la musica, i suoni, le manifestazioni teatrali si sposano con l'ambiente e quindi, come dire, lo spettacolo diventa uno spettacolo che lascia qualcosa, lascia il segno. Non è collocarsi all'interno di uno spazio ed ascoltare in maniera unilaterale una dimostrazione, una manifestazione. È questa la magia di Noto. La magia di Noto è proprio la magia che riesce a mettere un uditorio, degli spettatori, dei visitatori nella condizione di interagire sotto l'aspetto emozionale con quello che siamo riusciti ad organizzare. E quindi la mia felicità. Ringrazio l'assessore Terranova, la giunta, ma tutta la maggioranza, i consiglieri che di questa maggioranza fanno parte, proprio perché ognuno di loro ha dato un contributo, perché potete benissimo immaginare che una amministrazione insediata dal 15 giugno non può creare tanto se non ha la collaborazione di tutti. Quindi non è il sindaco, non è il singolo che può realizzare queste bellissime manifestazioni, è anche la volontà di coloro che per Noto si vogliono spendere, che a Noto vogliono portare iniziative importanti, che a Noto vogliono dare un loro contributo ed essere soddisfatti di farlo indipendentemente da quello che ci può stare dietro o dal rimborso delle spese che devono affrontare. E questa è la magia. E allora su questa magia, su queste note, su questo livello alto di condivisione, di interrelazione fra città, amministrazione, visitatori e residenti, dobbiamo sempre più fondare il nostro modo di stare insieme, dobbiamo fondare il futuro di questa meravigliosa città. Quindi veramente grazie a tutti voi, grazie per quello che fate e sono veramente contento di essere il sindaco di questa città. Grazie.
Abbiamo il piacere di darle un modesto omaggio di espressione di alcuni autori e pubblicazioni loro che abbiamo il piacere di farle conoscere.
Bene, grazie a tutti anche per l'omaggio, in questo periodo ne sto ricevendo tantissimi, quindi significa che avrò tempo, libri, avrò tempo di perfezionare ancora tante mie carenze, ce ne sono tantissime veramente, specialmente in ambito culturale, che questi vostri iscritti mi daranno possibilità di colmare. Quindi grazie ancora e buona continuazione di serata.
Grazie.
E allora, continuando la serata, tra i vari nomi a disposizione, uno dei nomi collegato alla storia di questa città è un caro amico di nome Fulvio Maiello. Fulvio Maiello, il contesto, Fulvio, il contesto, l'aria della tua città, 14enne,
qui.
Cosa vedete? Qui, qui. Vieni, vieni Fulvio. Fulvio è nato a Paghino e 37, sì. Se era 47 è molto che parla, ma 37
sì.
Allora 37 nasce a Paghino e poi viene a fare gli studi liceali in questa città. Dopo la vita lo porta lontano, lo porta lontano. Io non dimenticherò mai una bella poesia pubblicata in un volume di cui non sono l'editore, il primo. E Fulvio vive a Trento e ogni volta che lui viene va a cercare il suo amico Benito Mazziano, passa immancabilmente dalla mia libreria, che è così il punto di collegamento di tanta gente di questa terra. E non dimentico mai questa bellissima poesia che è qui in epigrafe a questo testo: bianche scogliere della mia terra antica, mai più vi rivedrò con gli occhi di fanciullo, quando scorrevo i cieli del meriggio sognante, inseguendo tra nuvole strane le mie fresche fantasie. Tornerò un giorno per attirare l'angoscia e, come un bambino che subito dorme nel grembo della madre, così mi perderò nel profumo di Zagara.
Vai, le poesie vai. Ancora non sono edite, solo romanzi, è vero? Però questa è una bellissima poesia.
Cosa volete che dica? Io ho una grossissima emozione per essere tornato dopo circa 60 anni che sono via da qua, nel posto dove, 14enne, proprio in quella sala là, in quell'aula, c'era l'aula del quarto ginnasio che io frequentavo. Cioè, i miei studi liceali sono stati un po', diciamo,
così il microfono,
un po' rubati, perché insomma, la mia famiglia non era in condizione di lavorare. Mio papà era un calzolaio, aveva 4 figli, e come faceva a garantire a tutti un adeguato grado di istruzione? Però mi ricordo con tanta tenerezza che c'era una professoressa, si chiamava signorina Cogo, professoressa di italiano, che mi voleva bene come quasi un figlio. E questa, sapete che annoto a me a quel tempo, ma ancora adesso credo, si passava la maggior parte del tempo a passeare o russo, no? Mio papà aveva un piccolo esercizio commerciale, cioè una calzoleria vicino alla Porta Reale, e ad ogni tornata tutti si fermavano, c'era qualche sedia e si faceva riposino. Questa professoressa, ogni volta che si fermava là, c'era mia mamma e mio papà, e lei continuava sempre con la stessa storia: questo ragazzo deve fare il liceo, non facciamo stupidate, che quell'altro. Perché? Perché aveva visto lei in me qualcosa, che una predisposizione per un po' la letteratura. Cioè, non è che ero poi un grande studioso, ero uno scolaro medio, insomma, ecco, medio basso, in matematica non capivo tutto, ecco. Però avevo una grande fantasia, e con quegli studi classici che andavano avanti, la mia mente volava per orizzonti impensabili,
infiniti.
E ricordo che quando ci faceva fare i temi in classe, una volta l'immagine che gli feci, gli disse che ti pareva di sentire il passo cadenzato delle legioni romane in marcia sull'acciottolato delle vie imperiali. Cioè, per dire, una scheggia una visione che io vedevo questi eserciti romani che non alla conquista del mondo. Ecco, comunque quando ero in quest'aula qua, io già l'ho saputo dopo, ma già sapevo già a quel periodo che nel futuro, prima o dopo, per forza avrei dovuto prendere la penna in mano e scrivere. Che poi sarei riuscito o meno, questo è un altro tipo di discorso, ma io dovevo scrivere. E si è verificato, perché quando ho finito la mia parentesi lavorativa, avevo il computer, mi sono messo là. Ho scritto in poco tempo 10 romanzi, dei quali 5 l'ho pubblicati e 5 ce l'ho nel cassetto in attesa di cosa. Vabbè, ma io non ho presa. Cioè io parto dal presupposto che non devo viverci con i proventi, la vendita di inalterabile, basta, mi è sufficiente che io, siccome faccio quadri di emozioni, emozioni, io con le parole metto sulla carta, se uno solo anche il lettore riesce a provare la stessa emozione che ho provato io scrivendo, sono contento e sono già soddisfatto, ripagato di tutto il mio lavoro. Per me è una missione quasi, e io sono convinto che tutti, qualsiasi, tutti gli scrittori che siano degni di questo nome non possono sottrarsi a questo obbligo morale che hanno verso tutti gli altri concittadini, perché devono dare il più che hanno loro in un campo, lo devono mettere a disposizione di tutti. Penso che sia un fatto naturale. Adesso lasciamo stare, perché vi annoio con la mia, il racconto della mia vita, no? Adesso siamo qua, che
una recensione.
Ci siamo quasi trovati tutti questi poeti e scrittori della Val di Godo, che insomma non è che siamo pochi,
sono
ci
tantissimi.
Siamo trovati come una rimpatriata e siamo qua che tutti ci facciamo complimenti. Allora io, senti, le sue poesie sono belle, lei dice a me che il mio romanzo la emoziona, tutte queste robe qua, insomma, signori miei, qua dobbiamo mettere, dobbiamo cambiare il registro, c'è qualcosa che non va. Corriamo il rischio di diventare autoreferenziali.
È vero.
È vero, sì. E quindi cerchiamo e nascondiamo il vero problema, che è il principe dei problemi, che è quello che gli italiani non leggono. Non gli piacciono i libri agli italiani, non gli piace la cultura. Allora, cosa si fa in questi casi? Naturalmente lo scrittore scrive e basta, non si può pretendere che faccia chissà che cosa. Però quando c'è la disgrazia, qualsiasi disgrazia che succede, la prima cosa da fare è capire perché e come si è verificata, per cercare di porre in qualche modo rimedio, no? Nel nostro caso penso che la diagnosi sia abbastanza anche semplice.
Essere qua.
Se vogliamo, la diagnosi semplice, cioè questo, che il mondo moderno, per la politica, ecco, scendiamo subito, vadiamo subito diretto al vero nocciolo della questione. La politica è un periodo in cui la politica è tutta tesa alla globalizzazione. Questa parola brutta, la parola di globalizzazione, globalizzazione che trasforma tutto in attività economica. Cioè l'economia è diventata la molla principale di questa attività umana.
Non sta parlando della,
i poeti, gli scrittori, ma direi tutti gli artisti, scultori, musicisti anche, tutti non trovano più il loro posto.
Spazio.
Che avrebbero diritto di avere in seno alla società, perché nei millenni la civiltà è nata proprio grazie all'apporto di queste persone, non certamente delle masse o dei commercianti, anzi i commercianti sono quelli che hanno fatto, che sono stati scacciati dai demoni, perché riportavano il virus del denaro. Adesso è tutto, tutto business, tutto affari. Se non c'è il business, una cosa non si fa. Cosa è successo? Che in politica abbiamo l'espressione più pesante di questo, di questa filosofia di vita. Chi ci governa, questo qua, e basta. Non capisce niente e non gli frega niente. Giusto?
Carissimo
Fulvio. Aspetta Fulvio.
Sì.
E allora aspetta che c'è Settina che vuole introdurre un argomento sul tuo ultimo libro.
E vabbè, dopo.
Dopo?
Dopo. Mi chiude la bocca così.
Cioè,
No, allora io volevo aprire discorso che faccio. Allora, questo signore, che cosa ha fatto? Ha rubato, vabbè, ormai si può dire perché ha pagato 600 milioni di penale, quindi vuol dire che l'ha rubata la Mondadori. Una volta che aveva la Mondadori, avendo anche le televisioni, cosa ha fatto? Ha fatto in modo che gli italiani leggessero solo quello che lui, la Mondadori, vuole che leggano. Quindi gli italiani, alla ricerca, abbiamo visto, alla ricerca enciclopedica di Harry Potter, dei libri di Vespa, di tante altre cose che non interessavano a nessuno. Io dico, il panorama è desolante, e concludo, però io penso che qualcosa possiamo fare. Qua siamo in diverse persone, c'è mio amico Benito Marziano, che dovrebbe, forse c'è qualche anno di troppo, c'è qualche anno di meno, sarebbe meglio. Sì, vabbè, ma c'è la Cettina,
no. C'è
la Maria Martina. Allora io dico, questa gente, perché non facciamo noi al nodo? Sempre, parte da ogni movimento, c'è un punto di partenza. Facciamo un gruppo di poeti e scrittori, cioè gli amici della letteratura, creiamo questo gruppo, che potremmo chiamare gli arrabbiati. Perché siamo arrabbiati. E poi vediamo cosa si può fare. Chiaramente sotto un po' la guida e l'aiuto del Ciccio, che insomma io non mi stancherò mai di fare i miei complimenti, ma è un lavoro serio e basta. Grazie Ciccio. Grazie a voi.
Aspetta, non andare via.
Perché dobbiamo raccontare della tua.
Fulvio ha pubblicato Tra cielo e mare. Tre racconti, all'interno ci sono tre racconti dedicati con nostalgia alla sua infanzia siciliana. Poi un altro volume dal titolo La coda del diavolo, un romanzo storico sul Trentino, sulla terra di adozione. E infine Fantasie mochene, racconti di fantasia che si ispirano a storie raccolte ascoltando la gente di quel posto.
L'ultimo nato.
Con il romanzo Il crepuscolo della nobiltà, che abbiamo appena pubblicato, che è dato noto, lui torna ai temi della cultura siciliana, o che vogliamo dire, ai temi della cultura collegata a questa città, perché è anche dato a noto in questo romanzo. Certina vi vuole leggere una parte del romanzo e vi dirà anche qualcos'altro, prego.
Scusa Fulvio, non volevo assolutamente interromperti.
No, ma figurati.
Io volevo solo dire che il fatto di essere qua stasera e trovare anche la platea per diffondere i nostri scritti, le nostre parole, anche i libri che abbiamo, come dici tu, giustamente autoprodotto, dimostra che possiamo cambiare qualcosa. È una goccia la nostra qua, ma qualcosa siamo qua a fare. E naturalmente siamo tutti in questi momenti tristi, io la chiamo questa tristezza sociale, però siamo qua per combattere e ce la faremo, spero.
Speriamo.
Adesso di te mi colpì, io ho letto tutto il libro tutto d'un fiato, anche perché l'argomento è stupendo, perché parla della nostra Noto, anche se io non ero nata, ma comunque tanti racconti, tante cose, sì, siamo là, giustamente. E quindi l'ho vissuta, ho ritrovato molti aspetti di tanti racconti, di tante storie che ho sentito, per sentito dire. Di te mi ha colpito la parte descrittiva, visto che io scrivo appunto emozioni. Infatti ti ho chiamato lo scrittore poeta,
Ecco, volevo leggere un breve passo del tuo romanzo. Volevo, prima di leggere, dire che Mary Di Martino, la nostra poetessa, ha fatto su questo romanzo una bellissima recensione che verrà pubblicata sul sito della libreria editrice Urso, ma che io ho già letto in Facebook, una cosa deliziosa, e io volevo solo leggere questa parte che come poetessa, nel senso mi piace molto la poesia descrittiva, ho trovato una piccola poesia in parole povere all'interno del suo romanzo e lo volevo leggere a tutta la platea. Il palazzo baronale si ergeva sulla sommità della collina, dalla quale i tetti delle case scendevano come una gradinata alla fiumara, e con l'aria tersa si arrivava a vedere in lontananza anche la striscia cerulea del mare, del canale di Sicilia. Sparse qua e là macchie di giallo, arancione e rosso. Erano gli oleandri, le daturie e i papaveri che testimoniavano come non fosse per niente usurpato il nome della terra del sole. E qui mi fermo. La nostra Sicilia, la terra del sole. Grazie per aver scritto questo. Grazie a tutti.
Sì. Ti autorizziamo a tornare alla proposta. E continuiamo con perché abbiamo diversi amici. Intanto io volevo chiamare Corrado Bono. Corrado Bono ha pubblicato con noi due raccolte di poesia, la prima Frammenti di luce, la seconda La nuova alba, e è famoso, tanti lo conoscono perché è un poeta estemporaneo. Questa sera, nel corso della serata, lui ci farà un dono di una poesia creata in questa circostanza. Di cosa ci vuoi parlare, messo Corrado? Passo la parola.
Innanzitutto voglio dire che non si deve promuovere soltanto la cultura anetina, ma quella del Val di Noto, perché è molto importante. Per essere, diciamo, fare il gruppo, perché nel gruppo c'è la forza. E poi voglio iniziare prima per dire chi è il poeta. Ovviamente, il poeta. La necessità di poetare sorge dalla sorpresa e dal senso di stupore sperimentato in primis dall'essere sensibile. Investito di sentimenti ed emozioni, crea di continuo gocce di rugiada, unisce antiche e nuovo e rinfresca sé e altri. Profeta di vita, portatore di speme. Che cos'è la poesia? Poesia. Nella calma griderà a squarciagola sofferenza e gioia, che prenderanno ali dentro una rima. E questo è un augurio agli artisti, all'artista. Il filos t'afferrerà da un punto a un altro, la creatività t'avvolgerà ovunque sei.
Bravo.
Ora, due poesie dalle pubblicazioni, le prime due da Frammenti di luce e le altre dalla Nuova Alba. Allora, la prima è la poesia di cui Ciccio si è innamorato. Allora, Terra di pace. Non voglio la neve per vedere cristalli, non voglio fanciulle che piangono, mi piacciono i mari calmi che sfiorano dolcemente terre di pace. E l'altra, speranza, perché c'è bisogno sempre di speranza. Speranza, umida sporto la bocca e dopo tanti anni una speranza di verità mi distreta in un'oasi di allumare facoltà. Sfida il vento, mi giunge sabbia a dirmi che sono nel deserto, che fiorirà, che sta fiorendo, che fiorirà. E le altre due sono dall'ultimo asilo, cioè, che la copertina, voglio recitare un dono che mi ha fatto un pittore che è morto il 3 maggio, Corrado Fratantonio. La Nuova Alba, io gli ho dato la Nuova Alba per dividere questo e lui mi ha fatto questo dono. E allora, la Nuova Alba.
Le luci dell'alba del primo giorno dell'anno, nel loro splendore hanno illuminato nubi grigie e nere, strati di cielo azzurro, frutti sfumeggianti nebbiati dai pensieri vacanti dell'ultima notte. Il grande mistero del tempo è il trascorrere dei giorni, dell'esistenza che passa, che fluisce come l'acqua del fiume che va nel mare. La vita, giorno dopo giorno, va verso il percorso indefinito e infinito. E là, l'ultima poesia della Novalba, l'ho fatta per mia madre che vende a casa, e per tutte le madri, ognuna ha la mamma, o ognuno che non ce l'ha. Madre, grazia e amore genera, il suo pane per il volo dei piccoli offre, calpestata e non capita, nel silenzio ama e soffre, come il mare ha in sé segreti e tesori. Sei tutta la vita per me, pur maltrattata ti dice. Ricambi sono briciole, per l'assenza soffri dopo.
Ringraziamo Corrado, e quando lui poi più tardi riterrà, sempre che riesca a concludere, perché non è sempre che può, noi non possiamo pretendere che tu concluda. Lui dice che
già sono pronta,
allora scritto già.
La stai elaborando.
C'è già, più tardi avremo la poesia estemporanea di Corrado Buono. E nel mentre chiamiamo la giovanissima scrittrice Roberta Coffa. Roberta Coffa vive ad Avola, si è laureata da poco tempo e quella che l'opera che vi presentiamo, Esiste il diritto di morire, si intitola, è un tema al punto interrogativo. Esiste il diritto di morire? Esiste? Facciamo parlare Roberta Coffa.
Allora, buonasera. Ovviamente il libro non ha la pretesa di rispondere alla domanda e nemmeno quella di esaurire il dibattito su un tema attualissimo. Come sapete, qualche settimana fa è stata approvata in Senato la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, cosiddetto testamento biologico. E la versione definitiva della legge verrà poi approvata in Parlamento alla Camera solo a settembre, comunque entro l'anno dovrebbe concludersi l'iter legislativo. E il mio libro prende in considerazione le diverse prospettive, i diversi campi toccati da questo argomento, che non sono solo quello prettamente giuridico, ma anche quello etico, soprattutto religioso, sociale. È importante, comunque, ho ritenuto importante pubblicare questo mio lavoro, perché parlo della coscienza sociale, ecco, sempre più sondata e sempre meno informata, come per ripetere una frase del libro, anche perché veniamo bombardati giornalmente da notizie del genere e non le sentiamo neanche vicine a noi, quando invece riguardano la nostra stessa vita, e dovremmo essere i primi a essere interessati a questi argomenti e a tematiche quali la nostra vita e, come in questo caso, la fine vita, la morte. Ringrazio l'editore che mi ha dato la possibilità di pubblicare questa mia prima opera, e l'ha fatto egregiamente, come potete vedere, lo conoscete tutti. E basta, che dire. Grazie.
Il libro sarà presentato nel corso del mese di ottobre con il professore Giuseppe Di Rosa, che è stato il suo relatore anche all'università, il professore Giuseppe Di Rosa dell'Università di Catania, ordinario di diritto privato. A ottobre dedicheremo una intera serata a questo tema, che è di straordinario interesse. Dicevo poco prima che a Canicattini è previsto l'11 settembre, la presentazione di un libro su questo stesso tema.
Il papà della Enclave.
Papà della Enclave, esatto. Sulle vicende attualissime. Ringraziamo Roberta, grazie. Ciao. E continuiamo sempre al femminile con un'altra giovanissima scrittrice, chiamiamo Mia Lynch. Mia Lynch che ha fatto una pubblicazione molto particolare, amata tanto dalle giovani generazioni, si intitola Io Vampita, il libro è questo qui,
è un
romanzo. Mia è di Noto, vive qui, ha appena finito il liceo. Prego Mia.
Buonasera a tutti, presento il mio romanzo, Io Vampita, appunto, in cui cito la città di Noto, in quanto appunto mi sento legata a questo paese. Per quanto riguarda la trama, parla in pratica di vampiri, come appunto dice il titolo, di una lotta contro i vampiri che rappresentano appunto il male. E poi all'interno c'è cerco di rappresentare comunque al massimo la figura tradizionale del vampiro rispetto ai romanzi attuali, in cui appunto il vampiro perde la sua aggressività e questo confronto, cioè questo per rappresentare il male. E poi all'interno c'è anche una storia d'amore tra appunto umani, per rappresentare sempre la lotta tra bene e male, in cui appunto l'amore purtroppo non viene preso troppo sul serio, in quanto c'è questo male che sempre offusca quello che è il bene dell'uomo, e quindi poi alla fine vince sempre il potere, il denaro e i vecchi valori non vengono più rispettati. Grazie, buonasera.
Bene, bene, grazie a te. E abbiamo qui seduto al tavolo il professore Salvatore Di Pietro. Vogliamo a questo punto che si parli di lui, della sua opera. Io ho pubblicato a lui due volumi di cui uno di racconti, che è Nella valle dell'ozio, non so se con l'effetto con la luce cosa si vede, e uno sul i perché del nostro dialetto, storia linguistica e sociale della Sicilia con annessa grammatica dialettale avolese e nepina. E questi due volumi che hanno avuto tanta attenzione da parte del pubblico, delle nostre contrade e anche di fuori, soprattutto quello sul dialetto, io sono stato contento di averli pubblicati. E grazie Salvatore, so che Salvatore lavora a tante altre cose, a tanti altri testi, so che la scrittura per lui ha un grande effetto catartico, come ce l'ha per tanti che si dedicano alla poesia e alla scrittura in genere. So che lui vive con la scrittura, spesso attraverso la scrittura l'immaginazione riesce a dimenticare e a volare, e di questo voglio che lui ci parli.
Sì. Ma la mia opera praticamente verte su due argomenti. Uno è quello dello studio del dialetto. Lui ha parlato della pubblicazione del libro. Io ero convinto che quel libro fosse il punto di arrivo in cui avevo dato il massimo dei miei studi, convinto che non mi sarei mai più occupato di dialetto. Invece mi sbagliavo, perché in effetti quel libro, soprattutto la parte grammaticale, laddove praticamente io parlo della grammatica dialettale proprio ragionata della parlata sia di Noto che di Avola, essendo io avolese ma residente a Noto, dicevo, per me era un punto di arrivo e basta. Invece no, è stato un punto di partenza, perché adesso sono andato ad infilarmi in studi, in riflessioni talmente pesanti, talmente difficili, che è difficile venirne fuori. Un esempio banalissimo: mi sto occupando del raddoppiamento consonantico, cioè questioni fonetiche, raddoppiamento consonantico che a volte genera dei significati diversi. Vi faccio un esempio così ci capiamo. Guardate, ti fa venere una malattia, ti fa venere una malattia. Allora, abbiamo la V che si raddoppia e diventa una doppia B e cambia il significato, perché ti fa venere il soggetto sei tu. Tu ti fa venere una malattia, se dico ti fa venere il soggetto è egli. Ti fa venere una malattia. Ecco, vedete dove sono andato io a finire, cioè addirittura in queste cose. Un'altra cosa che ha attirato la mia attenzione, sulla quale sto studiando, è quello praticamente di molti termini che finiscono in ula. Abozica, che tutti spero conosciamo, ovvero l'altalena. Una volta si diceva apo con la zicula, guardate, ovula, ula, zicula, ula, no? Che è noto era anacula, zicula, ed è bene o male la stessa cosa. Ma altre parole simili sono ascivola nivola, agazzola tummola tavola, mentre quando va bene a tummissa è un'altra cosa, va bene? E
sciatola e matola.
Quella più famosa, sciatola e matola. Sciatola e matola, che in un primo momento io avevo interpretato come fiato detto a matula, cioè in vano. Alla luce di queste cose che io vado studiando, viene meno il ciato, il fiato detto in vano. Cioè ci sarà sotto una legge linguistica che regola l'uso di questo ula. Quindi, così come vocula anzicula è diventato vozzica, può darsi che sciatolematola sia sciatmat, che manca a farla apposta e non diventa sciatmat. Quindi vedete che tipo di studi e in quale praticamente diciamo così
labirinto
sono andato a infilarmi con questo tipo di studi, anche perché non esistono libri scritti su questo argomento, cioè sono quelle cose che vanno affrontate e studiate. E purtroppo vedete, quando si entra nel mondo del dialetto non se ne esce più, diventa quella febbre e dalla quale non ci si può liberare. Comunque sapete, l'altra sera mi trovavo da Volantica, perché facevo parte della giuria del concorso praticamente sul teatro dialettale siciliano Le Tre Api, che si è tenuto da Volantica, e ho fatto un intervento dove ho fatto una disamina di quello che erano, non tanto da un punto di vista diciamo così critico di quello che era stato presentato, ma dal punto di vista linguistico, ed ho tracciato praticamente una geografia del nostro sud-est così, e ho detto questo: è strano come Avola sia il punto di demarcazione in cui comincia Ucciù, Acci, Accia rispetto a Occhiù e Acchia di Siracusa. Non per niente noi siamo presi in giro dai siracusani appena ci avendo ciò. Invece noto segna il punto d'inizio della metafonia, cioè della dittongazione. Nuoto, vuoto, piere e così via. Rosolini, pur risentendo dell'influsso di noto, era acciù, ha un altro, diciamo così, qualcosa di particolare, ed è quello intanto di mettere, sì, di rendere sonore le consonanti sorde che sono la C e la T. La C e la T, rendendole sonore, per cui la C diventa G e la T diventa D, sul tipo Salvatore, Diegi. Un'altra cosa, quella di mettere in evidenza la R, cosa che noi normalmente non facciamo, perché quando io parlavo di mutazioni fonetiche, no? Noi quando parliamo la R non la pronunciamo, la associamo alla consonante successiva raddoppiandola, difatti noi diciamo picchi, invece Rosolini è pirchi.
Sì.
Ecco.
Sì.
Un'altra cosa, l'uso e le regole d'uso degli aggettivi possessivi. Rosolini, abbiamo il francese, matassà, solo che a differenza del francese fanno uso dell'articolo determinativo, amamacci, asasuoro e così via. Ed ecco che noi potremmo vedere, per esempio, Avola, Noto e Rosolini, no? Abbiamo praticamente memat ad Avola, mumat a Noto, mamat a Rosolini. Quindi, come vedete, si tratta di uno studio veramente stressante, anche se piacevole e bello. Però vorrei concludere su questo argomento del dialetto con una battuta: chi volesse studiare le lingue, venga in Sicilia a studiare il siciliano.
Ma d'altronde è normale, è normale, perché tu sei un insegnante di inglese, se non sbaglio,
sì,
vero? O francese,
inglese.
Quindi
francese, sì.
Hai studiato le lingue, ed è anche, mi pare giusto, che la nostra lingua, perché il siciliano è una lingua, tutti
ma
gli
no, io intendevo un'altra cosa.
Però c'è anche il filone del romanzo,
sì,
del racconto,
sì. E dicevo, quello era un aspetto. Poi c'è il piacere di scrivere soprattutto per me stesso, come ha detto bene come ha scritto bene nella prefazione del racconto dell'Ozio l'amico Benito Marziano. Cioè io non scrivo per essere pubblicato, io scrivo per me stesso. Quindi non ho nessuna battaglia da combattere, caro Fulvio, cioè non voglio fare il cospiratore, cioè e scrivo soprattutto per me stesso, poi la questione del dialetto è un'altra questione, quella è divulgazione. Però fondamentalmente perché scrivo per me stesso? Vedete, poco fa fuori mi diceva Ciccio, sente tutti sguazzi, ecco me l'ha detto in dialetto, ti sguazzi da metafora nel paradosso, ma che significa tutto questo? Allora cercherò di rispondere. Nel libro nella Valle dell'Ozio si tratta di una serie di racconti brevi basati, no, non c'è bisogno, lo conosco. basati praticamente sull'assurdo e sul paradosso. Ma perché l'assurdo e il paradosso? Allora, praticamente tutti questi racconti partono dalla realtà che noi tutti viviamo. Però io non mi fermo a guardare la realtà come fanno tutti gli altri, sarebbe troppo comodo. Cerco di andare oltre la visione comune, cioè tramite per l'appunto l'assurdo e il paradosso, vedere al di là della realtà e soprattutto questo vedere al di là della realtà per cercare di incontrare me stesso. Perché in effetti nei miei racconti brevi non esiste un personaggio che abbia un nome. Anzi, addirittura ce n'è uno in cui nome ne ha tanti, che appunto ho sentito il nome, cioè di una persona che non sa come si chiama, perché tutti lo chiamano in modo diverso, ecco. E perché? Perché il personaggio sembra in lui, quasi neutro, che interagisce con un altro lui, che può essere se stesso, due lui che non riescono mai a incontrarsi, e d'altra parte se si incontrassero, io avrei finito di scrivere.
È vero, posso farti una domanda?
Sì.
Scusate un attimo, cioè noi ci conosciamo, ci siamo visti 2 o 3 volte, naturalmente io non vivo qua a Noto, quindi ti conosco solo di fama, per quello che ho letto anche di su di te, sì, nel senso mi documento su internet, perché poi voglio essere sempre vicina alla Sicilia, meno male che c'è adesso questo strumento che in un attimo ci fa conoscere qualsiasi cosa, anche a distanze impossibili. E quindi un tuo autore preferito, posso vedere di indovinarlo?
Sì.
Pirandello?
Sì.
Stavo dicendo, quindi, parte dalla realtà, il mio, diciamo, estro narrativo, ma torna poi in effetti alla realtà, anche se la rimodula in modo diverso. Nella Valle dell'Ozio c'è un raccontino molto breve che si intitola Gli orologi. Ed è la storia di una persona che non sa leggere l'orologio, però ne porta 2. Ed è un personaggio di Noto. E ora lo devo modificare, perché ho visto che ne sta portando 4. È più assurdo di questo, è della vita, è della realtà stessa. Capite? Cioè, ecco perché dicevo. Oppure molte cose sono tratte dalla mia esperienza di insegnante, di quello che succede in classe. Cioè io quelle cose le stravolgo vedendole sotto un'altra luce, ecco, tutto questo è, caro Ciccio. Comunque c'è adesso Liliana che leggerà 2 cose che fanno parte di una futura raccolta, se verrà, che si intitolerà, ammesso che veda la luce, evanescenze grammaticalmente corrette.
La corsa arrancava su per la salita. 1, 1 e mezzo, 2, 2 e mezzo, 3. Per non pensare alla fatica, cercava di distrarsi contando i passi, anzi i doppi passi. L'aveva fatto tantissime volte e sapeva che 400 doppi passi corrispondevano a 1 chilometro, 1000 metri che percorreva in 5 minuti e che moltiplicati per 12 chilometri diventavano 1 ora. La strada si inerpicava sempre su per la collina e man mano che il sudore gli imperlava la fronte e la stanchezza cominciava a farsi sentire, percepiva il suo respiro farsi ansante e le forze che venivano a mancare. Ma perché tutto questo? Perché doveva sottoporsi a tale fatica? Non sarebbe stato più semplice andare in macchina? E una macchina avanzava con fatica e sbuffando accanto a lui, e lui stava seduto comodamente al volante. Aveva spento il climatizzatore e ingranato la prima per evitare che il motore non ce la facesse. e la salita si faceva sempre più erta e infida. Quando sembrava che stesse per finire, ecco che diventava ancora più ripida. E la strada saliva, continuava a salire. Stanco di quell'inutile tortura, fermò la macchina, aprì la portiera e scese. Guardò verso il basso e osservò compiaciuto la strada percorsa. La salita, vista dall'alto, sembrava una discesa, per cui cominciò a scendere. Dapprima lentamente, poi con il passo sempre più sostenuto e infine correndo. E mentre correva, la salita diventava discesa e lui andava più veloce della macchina, che era rimasta ferma in cima alla salita, con il freno a mano tirato. È veramente doloroso, cioè, essere due persone nello stesso momento, la stessa persona che fa due cose differenti nello stesso momento. Ce l'hai di fantasia, eh? L'ultimo pezzo è la presenza. Riagganciò la cornetta e continuò la conversazione telefonica.
Già all'inizio è tutto un programma.
Pronto, mi senti? Ma come faccio a sentirti se hai chiuso il telefono? Credi forse che io sia provvisto di virtù telepatiche? Ma se non mi senti, perché mi rispondi?
Sì, dimmi.
Perché immagino quello che tu voglia dirmi.
Vabbè.
Allora, se lo immagini, sei un telepatico, capace di catturare e decifrare i miei pensieri. Facciamo finta che tu abbia ragione. Che cosa volevi dirmi? Ieri sono andata alla riunione. C'era molta gente, eh? La stanza era per metà vuota. E tu dove stavi? Nella metà non piena. E come mai? Perché non mi va di stare in mezzo alla confusione. Preferisco stare da solo per ascoltare con attenzione, non lasciarmi distrarre da tutti coloro che si voltano a guardare dietro per cercare chi non è presente. E se ti vedono? Sanno che sono lì, anche se sono assente. Ma insomma, eri presente o eri assente? Ero assente tra i presenti e presente fra gli assenti. Lasciamo stare. Di invece di cosa avete parlato? Non me lo ricordo bene. E poi mi è sfuggito qualche concetto quando ero tra i presenti. Ognuno aveva qualcosa da dire, tutti parlavano e nessuno ascoltava. Per cui sono tornato tra gli assenti e finalmente ho cominciato a capire qualcosa. E allora dimmelo. Non me lo ricordo più, ero assente.
Bene, questo riguarda il viaggio nel futuro come pubblicazione, a proposito dei viaggi nella memoria che stiamo facendo questa sera, al passato e al futuro. E vuoi dire, vuoi aggiungere qualche cosa, Salvatore?
No,
vuoi...
no, ma non c'è bisogno.
Diamo la voce alla...
voce, la parola a Cettina.
Vorrei invitare al tavolo Salvatore Figura.